È sempre un grande piacere e un onore, oltre che un piacere, essere qui. È passato un altro anno, sono qui, quindi vuol dire che è passato un altro anno. Ma vi porto i saluti della Chiesa 10 Reale di Siracusa. Sicuramente voi avete saputo di quello che è successo vicino all'Etna. Noi siamo proprio sotto l'Etna, ma grazie a Dio la Chiesa sta bene. Solo la casa di una famiglia è stata lesionata, è inagibile, però per il resto la sala dove ci riuniamo è in buonissime condizioni, alcuni danni strutturali all'interno del centro dove ci riuniamo, però ringraziamo Dio perché ancora ci mantiene. Vogliamo ringraziare il Signore per quello. Io poi voglio ringraziare particolarmente stamattina il Signore perché mentre ascoltavo questo tempo di presidenza riflettevo proprio sul fatto che è davanti a questo pulpito che ho iniziato diverso tempo fa a conoscere, ad amare il Signore, quindi per me è sempre una grande emozione, oltre che un grande piacere proprio essere qui a condividere con voi la parola del Signore. E certo, siamo arrivati anche quest'anno, quindi alla fine, domani, se Dio vuole, festeggeremo, chissà quanti di noi, ci scambieremo baci, auguri per un buon 2019. Serenità, gioia, pace, sono queste le parole che risuoneranno più di tutte. Io non sono qui per rovinarvi la festa, però voglio dirvi che non sarà un buon 2019. Sarà peggiore del 2018, perché questo è quello che la Bibbia ci dice, che i tempi non vanno meglio, vanno peggio. Le cose stanno andando sempre peggio. La realtà è questa. Sì, nel nostro piccolo potremmo vedere progressi nel lavoro, progressi nella nostra famiglia, crescita, condizioni migliorate, però noi come figli di Dio siamo l'unici che possiamo gioire in mezzo a tante difficoltà. E forse se guardi indietro nel 2018 forse dici, beh, certo ci sono state tante cose dure anche in quest'anno. Il tema di cui voglio parlare stamattina dal Vangelo di Luca è proprio questo. Studiando un brano su questo Vangelo voglio parlare proprio del fatto che le cose saranno per noi ancora piene di dolore, però c'è una notizia importante e bellissima per noi, è che noi siamo perfettamente inseriti nei piani di un Dio amorevole. La nostra vita è perfettamente inserita nei piani di un Dio amorevole. Pensate al Vangelo di Luca, se l'avete presente, ma il Vangelo di Luca punta tanto su questo, sulla precisione con cui il Signore ha condotto avanti la storia. Giovanni Battista è nato in una famiglia speciale, una famiglia giusta, proprio ai tempi giusti, 6 mesi prima che nascesse Gesù, perché potesse annunciare la venuta del Signore. Poi il Vangelo ci dice che Gesù è nato secondo il tempo giusto, come Paolo ci ricorda, ma quando fu la pienezza dei tempi, Gesù nacque, nato da donna, per salvarci. La storia quindi non sta passando per strade sconosciute a Dio, ma col passare del tempo tocca proprio tutti i punti che Dio vuole che tocchi. Sicuramente studiando le profezie di Gesù noi possiamo ammirare questa realtà e non ci sorprende il fatto che Dio abbia annunziato la fine del mondo fin dalla creazione e d'altra parte contemporaneamente ha annunziato anche la salvezza per l'uomo fin dalla caduta. Beh, questo è qualcosa di meraviglioso. Isaia dice, io annuncio la fine sin dal principio, molto tempo prima che le cose siano avvenute. Questo è quello che noi dobbiamo sapere di Dio, questo è il concetto che dobbiamo avere di Dio. Noi impariamo e impareremo, se Dio vuole, anche stamattina da questo studio, come Dio ha il controllo completo della storia. Quindi se sei un vero cristiano stamattina non sei sorpreso, anche se poi nella tua vita quotidianamente puoi lottare, puoi faticare nel passare attraverso momenti più difficili. Però se tu ci fai caso, io mi riferisco alle opere che Dio ha sicuramente compiuto nella tua vita, tu devi renderti conto che per esempio nei momenti di difficoltà economica i vestiti si sono logorati più lentamente, le scarpe si sono consumate più lentamente. Nei momenti in cui forse eri pressato e hai pregato con una grossa enfasi a Dio, forse hai visto che Dio ti ha risposto immediatamente. Quante volte eri forse preoccupato per un problema di salute e poi magari si è risolto in un nulla. Hai ringraziato il Signore, hai potuto apprezzare quante difficoltà comunque sono state utili per la tua vita. Hai potuto apprezzare anche l'amore di quanti ti sono stati vicini, la consolazione che veniva proprio da quei momenti di preghiera che inevitabilmente ti portavano a metterti davanti al Signore con il cuore gonfio. Nel brano che studieremo oggi voglio invitarvi in Luca 7, vedremo come il Signore è in grado di confortare proprio perché è il padrone, è il sovrano, è colui che ha il controllo di ogni cosa. Leggiamo Luca 7 dal versetto 11. Poco dopo egli si avviò verso una città chiamata Nain e i suoi discepoli e una gran folla andavano con lui. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e molta gente della città era con lei. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere. E avvicinatosi toccò la bara. I portatori si fermarono ed egli disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare e Gesù lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno. Se tu hai presente la collocazione di questo brano, ci sono molte affinità con il brano precedente dove Gesù guarisce il servo di un centurione. In tutte e due si parla dell'intervento di Dio sulla vita di una persona. In tutte e due poi c'è un coinvolgimento emotivo di Gesù. Nel primo, qualcosa di incredibile, Gesù si meraviglia, Dio si meraviglia per la fede che vede nel centurione. E in questo abbiamo letto che Gesù ebbe pietà, cioè ebbe compassione. Nei piani di un Dio amorevole, è il titolo che ho dato a questo sermone, e voglio proprio che tu pensi alla tua vita quando man mano andremo avanti nello studio, perché stamattina vedremo come Gesù agisce nei confronti, nelle vite delle sue creature. Avrei potuto titolare questo sermone Gesù è Dio oppure le qualità di Dio, ma mi sembra che nei piani di un Dio amorevole unisca diversi concetti. Prima di tutto che nulla sfugge al suo controllo, poi che non esiste casualità negli avvenimenti della vita, e poi che Dio governa ogni cosa con amore, perché anche questo è molto importante. E voglio insieme a te guardare quattro pensieri che devono accompagnare il nostro concetto di Dio. Quattro pensieri che devono accompagnare il nostro concetto di Dio. Per chi prende appunti li elenco subito: sono: ricordati che Dio è presente nella tua vita, ricordati che Dio vede il tuo dolore, ricordati che Dio è sovrano su tutto, e il quarto pensiero: ricordati che Dio ha potere illimitato. Ecco, questi quattro pensieri devono aiutarci a avere un concetto di Dio più alto di quello che abbiamo avuto finora, o perlomeno rinforzare il concetto di un Dio grande che fino adesso ha accompagnato la nostra vita. Così, il primo pensiero è: ricordati che Dio è presente nella tua vita. Versetto 11 dice: poco dopo egli si avviò verso una città chiamata Nain e i suoi discepoli e una gran folla andavano con lui. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre che era vedova. Il primo pensiero che voglio dirti proprio riguardo al fatto che Dio è presente nella tua vita è che Dio non è distante da te. In questa storia Gesù era a Capernaum, al versetto 10 lo lasciamo ancora a Capernaum, dove ha guarito il servo del centurione, e adesso lo ritroviamo a Nain, cioè si avvia verso Nain. Nain è una città abbastanza sconosciuta, un paesino. Se non fosse per fatto che Luca la cita, non avremmo mai saputo dell'esistenza di questa città. Ma Luca sottolinea che Gesù andò precisamente verso quella città, distava circa 30-35 chilometri da Capernaum, quindi vuol dire 8-10 ore di cammino, perché si camminava a piedi, erano 8-10 ore, quindi possiamo dire una giornata di cammino se consideriamo che c'è bisogno di riposo, eccetera, eccetera. Beh, la realtà è che Dio è puntuale, Dio non è distante da te, Dio è puntuale, perché considerando lo stato delle strade, che era peggio di quella di Roma, considerando lo stato delle strade, quindi potete immaginarvi come stavano, scusate la battuta scontata, ma considerato che all'epoca le strade erano veramente drammatiche, ci vuole tanto tempo per camminare. Poi qui ci dice che c'era una gran folla che lo seguiva. Pensate che corteo numeroso che stava seguendo Gesù. È una giornata di cammino, abbiamo detto, e subito dopo, questo avviene subito dopo che è avvenuto il miracolo a Capernaum, questo avverbio con cui inizia questo brano, poco dopo, è lo stesso che viene usato anche all'inizio del capitolo, versetto 1, ed è un tempo indeterminato, ma che ci dice che non è passato troppo tempo dal miracolo, non è passato troppo tempo, poco dopo, subito dopo. Quindi noi parliamo di una morte molto recente, quella descritta qui al capitolo 7, una morte molto recente, perché dobbiamo sapere che la sepoltura avveniva pressoché nella stessa giornata durante quel tempo. Era morto la persona e veniva quasi subito sepolta. Il morto veniva fasciato ma non chiuso, infatti quella che qui chiamano bara era solo una tavola con dei bordi rialzati, dove il morto veniva adagiato. Questo ci spiega poi come ha fatto il morto a mettersi seduto quando Gesù l'ha risorto. Così c'era questo corteo che camminava e era sul far della sera. Solitamente se il morto era benestante veniva collocato in un sepolcro, altrimenti veniva messo in un cimitero, ma uno o l'altro comunque doveva uscire fuori dalla città, perché il cimitero era fuori dalla città. E quindi era sera quando Gesù incontrò questo corteo funebre. E c'è un altro avverbio molto interessante che abbiamo letto, perché dice al versetto 12, quando fu vicino alla porta della città, ecco. Questa parola è una parola che si usa per significare qualcosa che avviene improvvisamente. Sembra quasi che Luca voglia sottolineare la coincidenza, tra virgolette la coincidenza. Proprio mentre il corteo funebre usciva dalla città, arrivava un altro grande corteo da fuori, da Capernaum. Una gran folla guidata da Gesù arrivava e stava entrando, e questi due cortei si incrociano. Immaginate la scena: un corteo guidato da un morto e un corteo, grazie, guidato dal principe della vita. Un corteo guidato da un morto e un altro guidato dal principe della vita. Certo che è una strana coincidenza che Gesù si fosse trovato proprio lì, essendo a Capernaum. È incredibile, a farci caso, però la Bibbia è piena di coincidenze. Quando Abramo andò sul monte Moria per uccidere Isacco, per coincidenza si girò e trovò un montone impigliato dentro dei rovi e così sacrificò quello. Ma è incredibile. Poi, quando Abramo mandò il suo servo nel suo paese natio per trovare una ragazza, il servo, se vi ricordate, pregò: Signore, fa che la ragazza che incontro, a cui chiederò di bere, mi dirà, no, darò prima da bere ai tuoi cammelli e poi darò da bere a te, e poi fa che faccia parte della famiglia del mio signore. E quando si avvicinò, che chiese da bere, Rebecca era la pronipote di Abramo, e disse esattamente quelle parole che il servo si aspettava che dicesse. Che coincidenza, è incredibile. Come Gedeone, che aveva paura di combattere contro i Madianiti, per caso passò e ascoltò che i Madianiti avevano sognato che Gedeone li avrebbe sconfitti, e quindi prese coraggio. Un'altra coincidenza, perché non si può spiegare altrimenti. Pensate che coincidenza, Ruth, che veniva da Moab, ritornando a casa, andò proprio a spigolare nel terreno di quello che poi sarebbe diventato suo marito e che era l'erede di Davide, cioè il progenitore di Davide, l'erede della sua casa, della casa di Giuda. Incredibile. Potremmo andare avanti tanto, vi rendete conto che non stiamo parlando di coincidenze, sono cose che il Signore ha preparato. Quando Paolo stava per essere attaccato dai giudei da una congiura, Una coincidenza ha voluto che il nipote sentisse di questa congiura e avvertisse il tribuno, e il tribuno salvasse Paolo. La Bibbia è piena di queste coincidenze. E così anche la tua vita è piena di coincidenze, tra virgolette. Niente succede per caso. Dio non è distante. La teologia ci parla chiaramente del fatto che Dio ha il controllo di ogni cosa, al punto che dice addirittura anche i dadi, quando sono gettati, sono sotto il controllo di Dio. Sentite Proverbi cosa dice: si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione viene dal Signore. È un principio fondamentale questo. Come mai Gesù si trovò a Nain proprio in quel momento? Come mai Gesù si trovò lì proprio in quel momento? Beh, ovviamente Gesù è sempre presente, e questo è anche nella tua vita. Anche nella tua vita. Amos, che non era un profeta di buoni auguri per il popolo, dice così: squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore? Considerate questo. Probabilmente Gesù è partito da Capernaum per andare a resuscitare il ragazzo quando il ragazzo era ancora vivo. È probabile che sia partito quando ancora il ragazzo era vivo. E ovviamente non è che facciamo fatica a comprendere che il Signore sapeva che sarebbe morto. Però questo deve aiutarci a comprendere come il Signore ha il controllo e come vede la nostra vita. Riflettiamo su questo. Per poter essere puntuale a quell'appuntamento, il Signore, per incontrare quella donna e quel ragazzo morto, forse è dovuto partire quando il ragazzo ancora stava lì sotto le cure di qualche medico o di chi altri. Quanto pensi che Gesù sia presente nella tua vita? Beh, ricordati che Dio è presente. Dio è presente. Il secondo pensiero che deve guidarci ad avere un giusto concetto di Dio è questo: ricordati che Dio vede il tuo dolore. Perché se noi pensiamo che solo è presente, beh, questo sarebbe un buon pensiero, ma forse non sarebbe così confortante come il sapere che Dio vede esattamente il tuo dolore. Continuando a leggere al versetto 12, c'è scritto: ecco, si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di una madre che era vedova, e molta gente della città era con lei. Il Signore, vedutola, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere, non piangere. Abbiamo una situazione molto drammatica. Chi era la mamma del ragazzo morto? Beh, lui era sicuramente un giovane, era un figlio unico, e la mamma era già vedova. Una situazione molto difficile per lei, perché adesso sarebbe rimasta praticamente sola. E ovviamente noi non possiamo paragonare nemmeno lontanamente la condizione che può vivere oggi una donna nelle stesse condizioni, dal punto di vista pratico, dico, non dal punto di vista emotivo. Però dal punto di vista pratico sicuramente oggi una donna ha molti più appoggi, molti più aiuti. Dico questo per capire un po' come questa donna stava vivendo. Ella, perso il marito, perso l'unico figlio, non aveva più nessun sostegno economico, probabilmente, e per questo nel Vecchio Testamento troviamo tante leggi a favore delle vedove, degli orfani, perché queste poi erano abbandonate da tutti. Se una donna rimaneva vedova, doveva essere presa in consegna dalla famiglia, ovviamente se la famiglia era una famiglia che si comportava bene. Anche nel Nuovo Testamento ci sono molti comandi per proteggere questa categoria più debole. Paolo dice che nessun familiare deve abbandonare, ma se la famiglia non si prende cura di una vedova, è la Chiesa che si deve prendere cura di lei. E Giacomo dice che la vera fede è proprio prendersi cura delle vedove e degli orfani. Questa è la vera fede. Guardate come venivano trattate, ascoltate, il Luca dice a un certo punto che gli scribi divorano le case delle vedove. Quindi questo è il modo in cui le vedove diventavano preda di qualcuno, con i loro pochi averi. Questa non era solo vedova, perché adesso gli muore l'unico figlio, e questo aggiunge, se non altro, una tensione emotiva a tutta la storia, perché il cuore è distrutto. Ho sempre sottolineato che c'è un nome per tutti coloro che rimangono colpiti da lutto, meno che per i genitori che perdono un figlio. Se perdi tuo marito, sei una vedova, se perdi tua moglie, sei un vedovo, se perdi tuo papà, sei un orfano, ma se perdi tuo figlio, che sei? Non hai neanche un nome con cui sentirti parte di un altro. Beh, sicuramente era qualcosa di molto drammatico quello che era accaduto. A chi potrebbe raccontare adesso la sua giornata? Non ha più nessuno. Prima si prendeva cura del marito, poi, morto il marito, ha continuato a prendersi cura del figlio. Ma adesso a chi potrà dare il suo amore, questa donna? Ora sta accompagnando suo figlio, ancora giovane, alla sepoltura. Ecco qui che voglio mettere in evidenza il cuore di Gesù, perché Gesù era presente nella vita di questa donna. Egli vede esattamente questo dolore. Voglio che tu consideri questo, che Dio vede esattamente il tuo dolore, con tutte le sfumature che io non sarei mai in grado di dare, così come non sono in grado di dare le sfumature dei dolori di questa donna, però Dio le conosce tutte. Nessuno può essere in grado di conoscerla come Gesù, ovviamente. Qui c'era molta gente con lei che seguiva questo corteo funebre, però lei è sola e Gesù lo sa. Gesù conosce la solitudine. Infatti la Bibbia ci dice che il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei. Questa frase potrebbe essere tradotta come ne ebbe compassione. Gesù non rimane impassibile al dolore dell'uomo. Infatti Isaia aveva profetizzato, erano le nostre malattie che portava, erano i nostri dolori di cui si era caricato. Più avanti Luca parla di un altro esempio di compassione, quando incontra il capo della sinagoga, Jairo, e ne guarisce la figlia, che anche stava per morire. Poi più avanti anche un altro uomo, ancora in Luca: maestro, ti prego, volgi lo sguardo verso mio figlio, è l'unico che io abbia. Sembra che Gesù non sappia resistere a tanto dolore. Luca ci dice che ebbe pietà della vedova. Letteralmente vuol dire che quella scena, quei pensieri, quel pensiero, quella vista lo commosse all'interno, cioè toccò le sue viscere. Non so se vi è mai successo di avere un'emozione che vi prende qui, vi smuove l'intestino, attacca con le proprie pressioni. Questo è quello che accade a Gesù. Io voglio sottolineare come Gesù sta guardando i dolori della tua vita, perché il salmista dice: il Signore conta i passi della mia vita errante, raccoglie le mie lacrime nell'otre suo. Non le registri forse tu nel tuo libro? Questo è il Salmo 56, versetto 8. Nessuna lacrima va sprecata. Il Signore le conserva preziose. E ancora, in Apocalisse, parlando di quello che sarà, perché l'agnello che è in mezzo a loro al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Tu conosci Dio così, conosci Gesù con questo carattere? Hai mai considerato che Lui guarda la tua vita in questo modo? E allora come reagisci a tanto amore, a tanta misericordia? Sei pronto e contento di poter godere della sua misericordia, oppure senti anche il bisogno di essere più ubbidiente verso di Lui, visto che è un Dio così grande? Ricordati che Dio è presente nella tua vita, ricordati che Dio vede il tuo dolore. C'è un terzo pensiero che deve accompagnare il nostro concetto di Dio, ed è molto importante insieme a questi altri due, e cioè che Dio è sovrano su tutto. Ricordati che Dio è sovrano su tutto. C'è un corteo funebre interrotto. Il versetto 13 diceva: il Signore, vedutola, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere. E avvicinatosi toccò la bara e i portatori si fermarono. Gesù compì due azioni che fecero in modo che il corteo si fermasse. Prima di tutto disse: non piangere. Immaginate questa frase in un corteo funebre a una donna in quelle condizioni che ha appena perso il figlio. Non piangere. Le scritture dicono che non è giusto dire a chi sta piangendo, a chi è nella sofferenza, non piangere. Non è giusto. La Bibbia dice piangete insieme con loro. La Bibbia dice che noi dobbiamo partecipare al dolore, non obbligare le persone a fermarsi nel loro dolore. È consigliabile a volte rimanere in silenzio quando si avvicina a una persona che soffre. Non bisogna cercare di togliere il loro sfogo. Ho sentito un vedovo una volta rispondere a chi cercava di consolarlo: ti ringrazio tanto per le tue parole, ma non mi restituisce mia moglie. Ed era vero, il dolore rimaneva. Però Gesù sapeva cosa stava facendo. Infatti c'è una seconda cosa che ha fatto, ha toccato la bara, e questo ha anche spinto i portatori della bara a fermarsi. I barellieri conducono il carro, dietro c'è la vedova che piange, Gesù arriva. Considerate che nessuno poteva toccare la bara. Quello era un morto, chiunque avesse toccato diventava impuro. Quello era un morto, stava andando alla sua ultima destinazione. Tantomeno poteva farlo un uomo che si presentava come profeta di Dio. Ma non lo sa le leggi di Dio quest'uomo che può toccare un morto? È chiaro che i portatori si fermarono, ma come si permette costui di fare questo? Questo Gesù entra in questo modo nel dolore della vedova. E mi sono chiesto quante volte anche io ho impedito a Gesù di entrare nel mio dolore, quante volte ho rifiutato la consolazione di Gesù, non pensando che quella fosse la strada giusta. Eppure, se non ti fermi e stai ad ascoltarlo, come puoi aiutarti? Perché tiri avanti e nel tuo dolore invece non ti fermi ad ascoltare Gesù, la sua parola? Perché non ti fermi per ubbidirgli? Perché stai rifiutando il suo tocco? Stai rifiutando le sue reazioni verso di te? Gesù poteva fare tutte e due le cose. Poteva dire non piangere e poteva toccare la bara, perché Gesù è un'autorità invincibile. Egli poteva dire non piangere, perché lui sapeva come togliere quel dolore. Ecco perché diceva non piangere, non perché non voleva sentire lacrime, non gli dava fastidio, ma perché stava per togliere quel dolore. Gesù stava per togliere la causa del dolore della vedova. E Gesù diede un comando alla vedova quando dice non piangere. Questo è un imperativo, un comando. Non piangere. È vero, c'è tutto l'amore possibile, ma è un comando. E ripeto, non perché sia infastidito, ma perché vuole fasciare la sua ferita. E questo ancora ci deve far pensare, ma come reagiamo noi all'intervento di Dio nella nostra vita? Gesù fermò il corteo e toccò la bara. È possibile che Gesù stia intervenendo sulla tua strada e tu continui ad andare avanti senza curartene? È possibile che Gesù continuamente, in diversi modi, ti sta dicendo che devi fermarti e tu continui per la tua strada? Beh, Gesù vuole curare il tuo dolore. È presente nella tua vita, vede il tuo dolore ed è sovrano su tutto. C'è un quarto pensiero molto importante, un ultimo pensiero che deve accompagnarci nel costruire, nel rafforzare il nostro concetto di Dio. Ricordati che Dio ha potere illimitato. È una parola irresistibile quella che lui dice quando parla con il morto. Ragazzo, dico a te, alzati. La realtà è che un morto non può sentire. È un inganno, ovviamente, che ci viene detto da tante religioni, che i morti ascoltano. I morti stanno in un'altra dimensione, non ascoltano più quello che noi diciamo. Ma qui c'è quello che ha detto sia la luce. E adesso dice, ragazzo, dico a te, alzati. Parla quel morto, che era morto, come se fosse vivo. Gesù parlò direttamente con il ragazzo, non pregò al Padre, come magari avvenne durante la resurrezione di Lazzaro, mandò direttamente dal morto. Gesù è Dio e va oltre la morte. La morte è qualcosa che emana al Signore, così come la vita. Egli è il sovrano della vita e della morte. Egli ha sconfitto la morte, lo sappiamo. E anche qui Gesù l'ha fatto. E c'è un obiettivo che lui raggiunge, perché, bellissimo questo versetto, quando alla fine del versetto 15 Luca dice, e Gesù lo restituì a sua madre. Era qualcosa che aveva perso e Gesù l'ha ritrovato e l'ha restituito a sua madre. Luca usa proprio questa parola, restituì, perché Dio è il padrone della vita, perché quel morto adesso era diventato di Dio, come era giusto che fosse. E Gesù l'ha ridato alla madre, l'ha ridato alla madre. Quello che voleva fare era consolare la vedova. E io voglio farvi notare che Gesù non ha risposto alla preghiera di una donna, almeno non ci viene detto che questa donna abbia pregato. Egli venne a quell'appuntamento con il dolore per trasformarlo in gioia. Immagino che ovviamente quello che leggiamo sono solo le reazioni delle persone che erano intorno, che furono presi da timore, come spesso avviene davanti a un evento incredibile, oserei dire, e glorificavano Dio, ma sicuramente possiamo pensare a quello che ebbe nel cuore questa donna, quel dolore come è stato trasformato. La realtà è che Dio è onnipresente, Dio è onnisciente e Dio è onnipotente. E noi dobbiamo renderci conto che oltre a tutto questo Dio ha una profonda compassione, un'infinita saggezza, un'illimitata autorità, uno straordinario potere. Questo è Dio. Questo è Dio. È una piccola storia che però ci mostra la grandezza del cuore di Gesù. Qual è il concetto che tu hai di Dio? Per me è una cosa che mi piace ogni anno è vedere tante facce nuove e anche è molto bello vedere anche tante facce antiche che da tanto tempo continuano a frequentare e ringrazio Dio per questo. Quindi non conosco tutti, ma come reagisci alla parola di Gesù? Conosci un Dio così grande? Che tipo di rapporto hai con Gesù? A chi stai affidando la tua vita? Chi è che conosce tutti i tuoi dolori? Chi è che conosce profondamente anche il tuo peccato? Chi è che può perdonarti tutto? La Bibbia dice che non c'è nessun peccato che non possa essere perdonato da Gesù. Se tu vai con il cuore rotto, con il cuore sincero, chiedendo perdono a Lui, dice vieni, discutiamo assieme, non ti preoccupare, se fosse di un colore così forte che non può essere sbiancato, io lo sbiancherò, io lo pulirò. Quanto sei pronto stamattina a sottometterti alla sua parola? Quanto sei pronto ad accettare Dio così come viene descritto? A essere pronto ad essere guidato da Lui? Ad essere consolato, ma anche a essere sottomesso a Lui? In quello che Lui vuole fare nella tua vita? Non so, se tu sei un cristiano, vuol dire che conosci Gesù come tuo Salvatore e ovviamente dovresti conoscerlo anche come Signore, altrimenti non funzionano le due cose separatamente. Ma cosa pensi di quello che ti ha salvato? Quanto può ancora operare nel tuo cuore? Non sappiamo come sarà il nostro 2019. Sinceramente non sappiamo neanche se arriveremo al 2019. Ripeto, non sono, chi mi conosce sa che non sono un menagramo, non sono uno che è un pessimista, però obiettivamente non lo sappiamo. Stanotte ci sono stati ancora terremoti in Sicilia e anche qui. Qualcuno mi ha colto, hai portato il terremoto anche qui? Stamattina. Ci sono stati qui vicino. Vicino alla parte ovest di Roma. Beh, Dio ha il controllo di ogni cosa. E noi siamo nei piani amorevoli di Dio. Noi siamo nei piani amorevoli di Dio. Questo è molto importante. Molto importante per iniziare un nuovo anno con la giusta gioia, non quella gioia effimera che poi può finire alla prima difficoltà, perché qui c'è qualcuno che non cambia, qui c'è qualcuno che sarà sempre così, che sarà sempre presente nella tua vita, che conoscerà profondamente il tuo dolore, che è sovrano su tutto e che ha potere illimitato. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti per la tua parola, grazie per il tuo amore, grazie per la tua fedeltà. Grazie, Signore, perché tu vai oltre quello che noi meritiamo. Signore, la tua misericordia è qualcosa di unico, così come la tua grazia. Signore, vogliamo ringraziarti, voglio pregarti stamattina perché tu possa benedire questa Chiesa. Grazie per come tu stai guidando ogni cosa in mezzo a tanti cambiamenti, e sicuramente grazie per come tu stai consolando il cuore di tanti nel loro dolore, Signore. Signore, vogliamo ringraziarti perché non c'è nessuno come te che possa farlo nel modo migliore. Signore, vogliamo ringraziarti ancora e lodarti, glorificarti, perché così come questo brano termina, anche noi vogliamo riconoscere che tu sei il Signore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.